In linea, lo diciamo giusto per introdurre, con un medico di una delle tante strutture ospedaliere di Torino. Facciamo un po' come si fa a Report, ma non diciamo nomi, cognomi, e non abbiamo camuffato la voce. Speriamo che gli impiccioni non siano così impiccioni come spesso ci fanno pensare. E Alessia, possiamo provare a lanciarci subito, no, con la prima domanda.
Assolutamente, ma infatti una prima cosa che volevamo condividere con te, appunto su cui riflettere, era su quelli che sono un po' i limiti delle strutture ospedaliere e dell'accentramento che è avvenuto, insieme poi anche ai limiti che si manifestano a livello burocratico e magari proprio della catena di comando, quindi sulle circolari interne che sono, appunto, si sono mosse in questo periodo dell'emergenza.
Sì, allora, volevo in realtà partire da una piccola digressione sul concetto un po' della riduzione dei posti letto, dell'accentramento delle prestazioni sanitarie nei grossi poli ospedalieri, un po' a discapito del territorio e dei piccoli ospedali periferici, perché mi sembra che da tanti discorsi letti, sentiti in questi giorni, sembra quasi che si faccia una correlazione diretta tra la riduzione dei posti letto e la difficoltà nella gestione dell'emergenza attuale, mentre in realtà mi sembra che la questione sia lievemente più complessa e vale la pena, secondo me, di fare alcuni approfondimenti. Bisogna innanzitutto partire dal presupposto che negli ultimi anni si è modificato di molto il concetto di ospedalizzazione dei malati, che è partito dalla semplice considerazione che i pazienti meno stanno in ospedale meglio è per loro, per tutta una serie di motivi che sono propriamente clinici e non solo economici, e non ultimo il fatto che, appunto, le infezioni acquisite in ospedale, in particolare le polmoniti da germi multiresistenti alle terapie antibiotiche, erano un problema enorme già prima del Covid. Quindi, per farla rapida, si è passati un po' da un modello in cui il paziente veniva innanzitutto ricoverato e poi da ospedalizzato accedeva a tutta una serie di esami, di valutazioni specialistiche, indagini diagnostiche e così via, e quindi magari rimaneva in ospedale per giorni e giorni, ad un modello attuale in cui il paziente effettivamente accede alle prestazioni sanitarie preferibilmente in regime ambulatoriale o di day hospital o di day surgery, proprio con l'obiettivo di trattenere i pazienti in ospedale il meno possibile. Questo rende in realtà evidente un minor numero di necessità di posti letto in reparti di degenza e richiederebbe piuttosto un maggior numero di ambulatori e di luoghi idonei, diciamo, all'erogazione delle singole prestazioni in questo senso. E questo cambiamento concettuale nella gestione dei malati, che ha appunto un razionale clinico e corretto dal punto di vista medico, si scontra spesso con delle difficoltà strutturali e architettoniche proprio degli ospedali, che sono vecchi e sono stati pensati e costruiti con degli obiettivi sanitari diversi da quelli attuali. E un altro aspetto legato alla centralizzazione è quello della qualità delle prestazioni sanitarie, nel senso che si è visto negli anni che la qualità delle prestazioni sanitarie è maggiore nei centri ad alto volume di prestazioni e il grosso ospedale ha molti più mezzi a disposizione per garantire una gestione più specializzata e più multidisciplinare delle singole patologie, facendo l'esempio dei pazienti oncologici che nel grosso centro vengono inseriti all'interno di un percorso diagnostico e terapeutico che comprende tutte le figure di cui hanno bisogno, quindi c'è il chirurgo che è specializzato in uno specifico intervento, che è esperto e lo fa bene, perché quell'intervento lì lo fa tante volte a settimana, ma nello stesso posto ci sono anche l'oncologo, il radiologo, l'anatomia patologica che è specializzata ed esamina le biopsie ed è esperta in quelle analisi. Quindi questo tipo di prestazione altamente qualificata è impossibile da fornire nei piccoli centri ed è corretto che tutti i pazienti che hanno bisogno di questo specifico tipo di cura siano indirizzati verso il grosso polo ospedaliero. Questa premessa serve per capire che i grandi poli ospedalieri centralizzati effettivamente hanno un loro razionale e una loro ragion d'essere, ma solo a patto che contemporaneamente vengano rafforzate ovviamente sul territorio tutte quelle prestazioni che non richiedono per forza l'ospedalizzazione specialistica, soprattutto in un contesto in cui i bisogni, diciamo, di salute della popolazione nel periodo pre-Covid riguardavano soprattutto le patologie croniche e le pluripatologie, quindi sono pazienti che non devono essere ospedalizzati, o meglio devono essere ospedalizzati il meno possibile, e che hanno però bisogno di tutta una serie di servizi e di supporto territoriale come i medici di base, gli ambulatori, il servizio infermieristico a domicilio, e chiaramente questo rafforzamento della sanità territoriale non è stato fatto. Quindi il problema in questo senso deriva non troppo e non esclusivamente dalla riduzione dei posti letto, che appunto in alcuni casi avrebbe anche una sua giustificazione, quindi deriva più che altro dal fatto che questa riorganizzazione non ha previsto di creare parallelamente dei servizi territoriali capillari e ben distribuiti, quindi in parole povere si è tagliato dove si poteva tagliare, e si è tagliato anche dove non solo non si doveva tagliare ma si doveva rafforzare il più possibile. Quindi per tornare un po' alla questione del Covid, all'interno di questa emergenza questo ha comportato sicuramente che la prima risposta è stata quella di abbandonare il territorio a se stesso, di barricarsi all'interno degli ospedali e aspettare lì i malati che man mano si aggravavano, proprio perché i medici di base e le strutture territoriali non sono stati in grado di fornire un grado di assistenza efficiente.
Certo.
E questo per dire che nella sanità ideale io non sono sicura che avremmo avuto effettivamente posti letto per tutti, ma sono abbastanza sicura che con un territorio efficiente avremmo probabilmente avuto bisogno di meno posti letto, e questo è un aspetto assolutamente importante da considerare.
Sì, sicuramente è importante. Faccio in qui una postilla perché ovviamente macerie su macerie abbiamo sicuramente poche capacità tecniche e saperi per poter intervenire in questa questione, però proviamo a delineare delle linee da guardare all'orizzonte per orientare i nostri ragionamenti, le analisi, anche le azioni, e mi viene quantomeno da dire che hai ragione, nel senso che è abbastanza comprensibile e facile da capire il tuo ragionamento. Dopodiché non si può sottovalutare il fatto che la sanità così come la conosciamo nasce nelle città figlie di un'epoca industriale, che poi si sono evolute a loro volta in un'altra maniera, e che quindi diciamo che la tua affermazione andrebbe letta alla luce di una critica forse anche al modo in cui viviamo all'interno di una società capitalistica e di metropoli o simil metropoli urbane che hanno tutta una serie di problemi. Per cui mi sentirei di dire che il tuo ragionamento è un ragionamento molto interessante, soprattutto perché qualsiasi forza dirompente di auto-organizzazione del personale sanitario, di rottura di meccanismi sociali, anche di sfruttamento più ampi che potrebbero portare a anche una rivoluzione del sistema di cura, comunque da qualche parte devono partire, e sicuramente il ragionamento che fai tu può essere interessante per capire poi da dove si può in qualche modo partire. E a tale proposito rilancio il secondo pezzo della domanda, che è se a parer tuo allo stato attuale del sistema e della strutturazione sanitaria c'è stato anche un problema di proprio meccanismo di decisionale, cioè la difficoltà che si sono riscontrate negli ospedali, che ci puoi anche descrivere per esempio nella capacità di separare i reparti, nel creare reparti COVID free, nel riuscire a non far infettare pazienti di tipo diverso, può essere dovuta anche a dei problemi strutturali del come si prendono le decisioni in ambiente sanitario, dei vari passaggi che implicano, delle difficoltà di questo tipo?
Ma allora, sicuramente c'è un aspetto importante da considerare che riguarda proprio la struttura architettonica dei grossi ospedali e l'organizzazione interna. Bisogna pensare che più del 70% degli ospedali italiani risale a prima degli anni 70 ed è stata poi man mano ristrutturata e riadattata con delle sorte di patchwork, diciamo, architettonici per aggiungere e riorganizzare gli spazi. All'interno di questi spazi non sono stati previsti degli spazi adatti alla gestione di quelle che possono essere le maxi emergenze. quindi delle situazioni caratterizzate appunto dall'afflusso in ospedale di grandi quantità di persone tutte contemporaneamente. E, in queste condizioni si sarebbe dovuto, diciamo, prevedere un allestimento rapido di quelli che vengono chiamati reparti polmone o eventualmente di strutture temporanee piuttosto anche esterne all'ospedale stesso, cosa che non è stata fatta pur a conoscenza, diciamo, dei limiti strutturali dei nostri ospedali. Un grosso problema è derivato proprio dal ritardo, in parte anche dalla difficoltà proprio fisica a creare dei percorsi puliti e percorsi sporchi fin da subito, cioè puliti nel senso COVID free e sporchi per pazienti COVID positivi, e così un appunto gergale, diciamo. Questa cosa è arrivata abbastanza in fretta nelle aree di pronto soccorso, ma non nel resto dell'ospedale, per cui c'è stata una promiscuità di tutte quelle aree comuni che sono i corridoi, gli ascensori, i servizi a cui si accede dai vari reparti, ad esempio il servizio della radiologia, che non sono stati messi in sicurezza da subito. Sicuramente una responsabilità enorme deriva dalla difficoltà e dall'impossibilità, diciamo, di comunicazione dalla direzione con il personale, che può essere un po' riassunto con: non si può fare niente che non venga detto dalla direzione, ma al contrario la direzione a volte non dice assolutamente nulla. C'è stato un caso abbastanza eclatante dove lavoro io, il giorno in cui è stato decretato lo stop all'attività ospedaliera non essenziale, nel senso che la direttiva regionale era già stata emanata, ma quella aziendale no, per cui giustamente alcuni avevano deciso già di annullare le prestazioni, ad esempio di non effettuare interventi chirurgici che erano programmati per quel giorno lì, ed è capitato che la direzione minacciasse questi professionisti di denunciarli per interruzione di pubblico servizio, intendendo che un po' che siete miei dipendenti e rispondete a me, ma nel frattempo loro non hanno risposto nulla. Al di là di questo episodio, che è stato abbastanza raccapricciante, mi sentivo di condividere con voi, c'è stato dall'inizio dell'emergenza un susseguirsi infinito di cambiamenti nelle procedure, nelle indicazioni legate appunto a queste circolari aziendali che dovevano essere consultate da tutto il personale almeno due volte al giorno. Questo si è visto sia per le varie procedure di pre-triage dei pazienti, che infatti anche noi come in Lombardia abbiamo ritardato molto a cambiare la definizione di caso sospetto, togliendo un po' la questione della provenienza dei contatti con pazienti cinesi piuttosto che provenienti dalla Lombardia e via discorrendo, piuttosto che concentrarci sui sintomi, e piuttosto le procedure da seguire per entrare a lavoro al mattino, nel senso che un giorno misuravano la febbre all'ingresso a tutti i dipendenti, altri giorni ci è stato chiesto di misurare la febbre tutte le mattine prima di andare a lavoro, poi hanno chiuso degli ingressi, poi li hanno riaperti e c'era il tendone della protezione civile, poi non c'era più, e a questo si accompagna la più grave costante modifica delle indicazioni riguardanti l'utilizzo dei DPI, soprattutto all'inizio, che c'era un po' l'implicito di non mettersi la mascherina per non spaventare i pazienti, e questo ha creato da subito un clima di diffidenza un po' verso la direzione, anche per la sensazione un po' che le direzioni aziendali sull'utilizzo appropriato e inappropriato di questi dispositivi derivassero più da esigenze di risparmio più che da un'effettiva valutazione del rischio. E quindi questo ritardo, queste incomprensioni, questo silenzio anche da parte della direzione in alcuni casi ha creato una condizione di sfiducia e la sensazione che un po' ci stessero dicendo cose solo parzialmente corrette, e questo ha scatenato ovviamente il caos, per cui chi poteva si metteva due mascherine una sull'altra e qualcun altro, se non ce l'aveva, restava senza, e quindi una responsabilità grossa deriva senz'altro da questo.
Un'altra domanda era riguardante la questione, no, dei casi di interventi chirurgici pre-Covid-19, nel senso quei possibili interventi che poi hanno un post-operatorio, appunto, che riguarda tutto il reparto di rianimazione. Volevamo un po' capire che blocco stanno subendo, se sono in sospeso, insomma.
Allora, diciamo che in generale c'è stato un blocco abbastanza disomogeneo dall'inizio degli interventi chirurgici un po' nei vari reparti e nei vari ospedali, proprio perché in questo momento stiamo operando pazienti che sono identificati nelle categorie di chirurgia oncologica, okay, urgenza o indifferibilità dell'intervento, che sono stati un po' lasciati alla libera interpretazione dei singoli, quindi mentre in alcuni reparti c'è stato un blocco dell'attività quasi totale, in altri reparti l'attività è proseguita anche un po' più lentamente, facendo a volte rientrare anche un po' a forza i pazienti all'interno di queste categorie, con l'obiettivo poi di non ritrovarsi con una marea di interventi in arretrato e per delle liste d'attesa che erano già vergognosamente lunghe. Un caso particolare è quello dei pazienti per i quali è già previsto un primo postoperatorio in rianimazione, che sicuramente in questo momento hanno visto ridotti notevolmente i posti a disposizione nelle varie rianimazioni, senza contare poi quei pazienti per i quali non è prevista, ma per qualche problema in percorso durante l'intervento chirurgico diventa poi necessario. Si è cercato di mantenere delle rianimazioni, diciamo, COVID-free, per tutti gli interventi in elezione, quindi gli interventi che vengono programmati, che non sono d'urgenza, ma che ad esempio riguardano pazienti oncologici o in qualche caso interventi che devono essere fatti adesso perché altrimenti avrebbero delle conseguenze sanitarie se protratti, problematiche per il paziente. Per questi pazienti è stato previsto di fare il tampone prima dell'intervento, in modo tale da garantire, diciamo, la sicurezza di quella rianimazione all'interno della quale rientrano solo i pazienti che hanno il tampone negativo, e dall'altro anche di riflettere un po' sull'indicazione chirurgica per quei pazienti, perché chiaramente un paziente che è positivo al SARS-CoV ma che in questo momento non ha sintomi, se sottoposto ad un intervento di chirurgia maggiore e quindi, insomma, intubato, ventilato e insomma sottoposto ad uno stress anche polmonare ventilatorio notevole, si rischia poi anche di slatentizzare una patologia che magari sarebbe rimasta asintomatica o paucisintomatica.
Certo.
E quindi anche questo è un problema.
Certo. Allora, io quindi, vabbè, diciamo che il quadro è abbastanza evidente e, diciamo, se posso permettermi di dirle, che bisognerà porre attenzione a quelle che sono delle patologie di tipo diverso dal Covid-19, che magari stanno anche entrando in delle fasi di maggiore gravità, forse anche solo perché le persone stanno a casa e si tengono il male piuttosto che non entrare in ospedale, o perché appunto proprio il sistema di cura è rallentato. Io ti chiederei un'ultimissima cosa, perché poi dobbiamo chiudere. Avevamo in mente una domanda cattivissima che non ti faremo, ma te ne faccio un'altra che mi è venuta in mente oggi, se ti va di rispondere. Due battute.
Sono pronta anche per quella cattivissima, volendo.
Allora ti facciamo due domande. La prima domanda è due battute sulle OGR, cioè su questo ospedale da campo che stanno costruendo, come la vedi, che cos'è, che cosa non è. E la seconda domanda, quella bastarda, è
la faccio io.
Falla tu, Alessia.
Qual è il rischio di contagio in ospedale?
Ok.
Questa
Ma allora, sulle OGR c'è stato un sacco di discussione, anche relativa principalmente ai costi che l'allestimento di questa struttura comportava, nel senso che si parlava appunto di 5 milioni di euro per rimettere a posto un po' e riorganizzare questa struttura, che obiettivamente nel momento in cui è stata pensata aveva una ragion d'essere, diciamo nella previsione di un'emergenza peggiore di quella che in realtà stiamo affrontando adesso in Piemonte, ma che in realtà insomma sostanzialmente poi ci hanno anche un po' ripensato con l'idea invece di potenziare strutture diverse o di allestire situazioni diverse per questo tipo di pazienti. So che per le OGE, che tra l'altro sono stati insomma reclutati anche neolaureati e personale sanitario, diciamo, volontario, che a differenza, diciamo, di strutture di reparti anche ospedalieri in cui, che si sono trovati da un giorno all'altro ad essere reparti Covid, questo tipo di personale sta anche ricevendo una sorta di addestramento prima, quindi insomma si sono fatte un po' le cose secondo me bene, ma con un certo ritardo e forse con poco senso della spesa riguardante questa cosa qua, quando si potrebbero utilizzare e sfruttare altre strutture già disponibili per le quali però insomma anche il reclutamento di personale è stato fatto in una maniera molto, molto poco chiara e per la quale hanno fatto anche fatica ad ottenere anche personale specialistico. Mi riferisco in particolare alla struttura di Verduno, per la quale hanno trovato effettivamente difficoltà un po' a fare il reclutamento del personale, e quindi non lo so, la trovo personalmente un po' campata lì. Invece, per quanto riguarda la domanda bastarda, c'è un discorso principale da fare, che è il discorso della valutazione rischio-beneficio, un po', che va fatta discutendo insieme al paziente, cioè nel senso il rischio di contagio ospedaliero ovviamente c'è ed è un rischio concreto, ed è un rischio che tra l'altro, come vi dicevo, c'era anche prima, riguardava non il Covid ma altri germi ospedalieri eccetera, per cui non è un discorso nuovo in questo senso. In particolare in questo caso deve valere più che mai il concetto della valutazione rischio-beneficio, che va fatta discutendo insieme al paziente, spiegando le motivazioni per cui il medico ritiene che sia importante andare a fare una visita o essere ricoverato o essere operato nonostante il rischio di infezione da Covid. C'è oltretutto anche una questione che ha anche dei risvolti medico-legali, volendo, della difficoltà di distinguere un'infezione contratta in ospedale da un'infezione contratta prima ma che si manifesta quando il paziente è in ospedale per un altro motivo. Il concetto di fare un bilancio attento e razionale tra il rischio di contrarre il Covid e il rischio che il paziente corre rifiutandosi o comunque non andando in ospedale a curarsi per la patologia per la quale ha affetto. Basti pensare insomma alla questione dell'accesso in pronto soccorso che si vede in questo periodo, in cui effettivamente si notano pazienti che arrivano in condizioni più gravi del solito. Quindi se prima chi aveva un mal di pancia più forte del solito andava subito in pronto soccorso, adesso magari aspetta un po' prima di presentarsi, e quindi magari se quel mal di pancia era un'appendicite acuta, tu medico chirurgo non lo vedi come al solito all'inizio della manifestazione infiammatoria, ma magari lo vedi quando è già in una fase diciamo di infezione più avanzata. E quindi insomma, per concludere questo discorso facendo un esempio un po' esagerato, è che appunto se ti formicola un braccio e hai un forte dolore al petto, ti conviene rischiare di prenderti il Covid in ospedale piuttosto che quasi sicuramente morire di infarto Covid free a casa tua. E questo è un po'
certo.
Il punto.
Io mi permetto di chiudere anche questa intervista, perché fra un po' ci linciano perché ci dobbiamo mandare, sì. L'abbiamo scoperto adesso grazie a un messaggio, anche una trasmissione che era in programma in bobina. Mi permetto di dire che la tua risposta, che è comunque una risposta secondo me anche giusta e calibrata, però mostra quanto è urgente iniziare a rivoluzionare tutto, perché in qualche modo che sarà, immaginiamo qui a Macerie su Macerie, perché possiamo solo tendere all'immaginazione, avendo anche noi in questo momento una proprietà della materia di cui stiamo parlando, che stiamo cercando di costruire anche grazie a queste interviste, grazie a te e anche alle persone che abbiamo sentito in questi giorni che lavorano sul campo. Però insomma è evidente che bisogna quantomeno essere sicuri a questo mondo che se moriamo per un'epidemia non moriamo di capitalismo, cioè non moriamo delle conseguenze affastellate una dietro l'altra, alle quali bisogna mettere una pezza e con la consapevolezza che sono dovute a un sistema profondamente ingiusto, e vorremmo anche che fosse un po' un rilancio in qualche modo per magari ragionamenti futuri, magari ci risentiremo anche per qualche aggiornamento.
Esatto. Sì, no, su questo sono ovviamente d'accordissimo. Appunto lo spunto che davo all'inizio del mio discorso è che appunto secondo me deve un po' partire tutto dal territorio dove effettivamente si ha si dovrebbe avere almeno un rapporto più stretto, più concreto con il paziente, dove veramente sono percepiti i bisogni di salute della popolazione, piuttosto che non pensare di rivoluzionare i grossi centri che hanno un loro significato, che però è stato travisato dalla politica un po' e dalla gestione economica principalmente, della gestione sanitaria in generale di questo di questi ultimi 30 anni almeno. E sicuramente bisogna partire là dove veramente si percepisce, si ha il contatto vero con la quotidianità e con tutte le esigenze di salute del paziente. Quindi sicuramente uno spunto che mi sento di dare è di ripartire da dove ci siamo un po' persi, che è sicuramente il territorio.